In altre parole.
Buongiorno anche stamani a Fabrizio Viscontini.
Buongiorno.
Il nostro ospite anche stamani lo troviamo alla scuola media di Giornico Faido, che egli stesso dirige, la scuola media. Per molti anni ha insegnato storia, in quanto il nostro ospite, sappiamo, si è laureato in storia moderna e contemporanea all'Università di Friburgo. Mi diceva che è stato anche allievo di padre Pozzi. Ha scritto una tesi sulla politica economica in Ticino, ma evidentemente la sua conoscenza del nostro territorio e della Svizzera non si limita solo al taglio, diciamo così, economico, seppur importantissimo. E con lui oggi, secondo evidentemente il suo suggerimento, volevamo parlare di questo. Allora, siccome siamo nel 2015 e nel mese di ottobre, proprio in questo mese, ci ricordava lo storico Viscontini, si collocano due commemorazioni importanti della battaglia di Marignano. Il 14 settembre 1515, di Marignano abbiamo molto parlato, si è molto approfondito, e anche della battaglia del Morgarten, che invece è data il 15 novembre 1315. Tutte informazioni confermate da Viscontini nei nostri colloqui. Ecco, da qui il nostro ospite voleva partire, e da qui vogliamo chiederci, a partire da questi avvenimenti importanti per la nostra Confederazione, se vi sia un'attualità di questi eventi. Partiamo magari da quella che è l'importanza ancora oggi, se vi è, di questa famosa battaglia del Morgarten.
Sì, ecco, sicuramente questo mese d'ottobre siamo nel bel mezzo di due commemorazioni, quindi, come ha detto lei, battaglia di Marignano 13-14 settembre 1515, ma battaglia del Morgarten 15 novembre del 1315. Una battaglia del Morgarten, addirittura ci sono stati degli storici che hanno messo in discussione il fatto che sia realmente accaduta questa battaglia. In realtà qualche cosa è successo, e lo sappiamo perché la prima cronaca che parla di questa battaglia è del 1316, e poi c'è una cronaca più tardiva di Jean di Winterthur che viene scritta attorno al 1345. È vero che nessun testimone oculare ha scritto di questa battaglia, comunque nella cronaca di Jean di Winterthur è chiaro che, visto tutti gli elementi che ci sono, è chiaro che uno scontro c'è stato. Probabilmente non c'è stata una grande battaglia, così come è stata descritta nella mitologia svizzera. In realtà si trattò di un'imboscata condotta dagli svittesi contro l'esercito di Leopoldo d'Asburgo. Tutto questo fu provocato da che cosa? Da un conflitto riguardante degli Alpi fra gli abitanti di Svitto e il monastero di Einsiedeln. Fra il 1250 e il 1350, in tutte le vallate umide dell'arco alpino, ci fu una specializzazione agropastorale, era aumentata la richiesta di carne da macello e di prodotti caseari da parte delle città. Da qui questa competizione. Gli svittesi avevano in più occasioni saccheggiato i possedimenti del monastero di Einsiedeln, tutto questo l'hanno messo anche per iscritto nel 1311, e addirittura nella notte dell'Epifania del 1314 avevano saccheggiato lo stesso monastero di Einsiedeln. Da qui l'intervento del protettore del monastero, quindi di Leopoldo d'Asburgo, e da qui la battaglia.
Ecco, Fabrizio Viscontini, da quello che lei ci racconta, anche piuttosto nel dettaglio, veniamo a sapere che non è una battaglia per chissà quali ideali. Certo, probabilmente la carne da macello allora era, come per oggi noi, forse, che ne so, il petrolio o qualche riserva mineraria importante, visto che era un alimento molto richiesto dalle città, quindi economicamente era importante. Ma diciamo, perché nel tempo, nei nei secoli a venire questa battaglia del Morgarten ha assunto questo importante significato che ha così inciso nell'identità, nella costituzione di un'idea di nazione. Lei addirittura ha detto, probabilmente non si è neanche verificata, ci sono degli storici che mettono in dubbio la stessa battaglia, eppure tutto ciò ha avuto molta importanza. Qui rientriamo nella sfera del mito.
Qui si rientra nella sfera del mito. Ecco, tengo a sottolineare che probabilmente qualche cosa c'è stato, quindi un'incursione, cioè un'imboscata da parte degli svitesi c'è sicuramente stata. Poi però si entra nella sfera del mito. E si entra nella sfera del mito grazie al libro bianco di Saarinen, che viene scritto attorno al 1470. Nel libro bianco di Saarinen compare il mito della nascita della Confederazione, compare Guglielmo Tell, è presente anche la battaglia del Morgarten, e questo libro bianco di Saarinen tende a dimostrare che in realtà sono le popolazioni della Svizzera centrale in qualche modo a essere oppressi dagli Asburgo, dai loro grandi feudatari. Tutto questo però è un falso storico, nel senso che, come abbiamo appena detto, in realtà sono stati gli svettesi a agire per primi contro gli interessi degli Asburgo. E questo mito però dura negli anni. Viene ripreso nel 1891.
Fabrizio Viscontini, siamo quasi al termine del nostro spazio assieme. Io le concedo qualche minuto in più, sì. Ma arriviamo, come lei mi diceva, volevamo arrivare alla caduta di questi miti e ad una possibile lettura di questi oggi.
Sì, come dicevo prima, questo mito viene ripreso nel 1891, creazione della festa nazionale del primo d'agosto, e poi nel periodo fra le due guerre mondiali, nella cosiddetta difesa spirituale. Oggi questi miti, che cosa è rimasto di questi miti?
Sì.
Evidentemente gli storici devono dividere ciò che è mito dalla realtà storica, però tenendo ben presente che nell'ottica così dell'attuale storia culturale, cioè delle rappresentazioni collettive, queste rappresentazioni collettive hanno comunque svolto un ruolo importante per quanto riguardò la creazione della Confederazione.
Certo, quindi c'è il lavoro dello storico, ma c'è anche il lavoro, sì, dell'uomo di cultura, che è anche lo storico, nel rilevare questi miti che sono tanto più potenti quanto se ne ha bisogno, no? Si ha bisogno di questi miti. C'è chi dice, come il grande Mircea Eliade, che l'uomo non può vivere senza miti, e si costruisce dunque tutta una mitologia per costruire una sorta di propria identità, anche per una propria sicurezza. Quindi ci si può chiedere anche questo ritorno dei miti, possiamo anche pensare a questi riferimenti attuali, contemporanei, politici, anche alla storia della Svizzera, in particolare alla storia della Confederazione, ai suoi miti. Ecco, questo ritorno dei miti cosa sta a significare?
Ma ci sono due aspetti. Da un lato sicuramente questi miti sono comunque alla base della democrazia elvetica. Questo è così vero.
Certo.
Che durante le rivolte contadine del XVII secolo spesso appare la figura di Guglielmo Tell. D'altro canto questi miti devono rimanere tali, nel senso che non bisogna confondere il mito con la realtà storica e con quanto è avvenuto.
Certo, si pensava appunto anche a leggere in qualche modo la fortuna di tanti nazionalismi, non solo, e populismi, non solo in Svizzera, partiti di questo genere che si riallacciano a questi antichi miti, perché sono anch'essi forse prodotto di una situazione, quella presente, che è vissuta come insicura, come mancante di un solido fondamento.
Ma è una reazione sicuramente all'insicurezza attuale. Quindi il mito diventa comunque un elemento importante per questi movimenti per poter giustificare in un qualche modo le proprie scelte.
Viviamo in un presente che è perennemente insicuro ed è alimentata questa insicurezza probabilmente dagli stessi persone, partiti che vivono questa insicurezza e che si sentono minacciati.
Sì, ma fino a un certo punto, perché come dicevamo prima, sicuramente sono anche il prodotto di questo mondo in cambiamento, sono anche una reazione così alla globalizzazione presente, alla profonda insicurezza che regna tra l'altro nella popolazione, altrimenti difficilmente si potrebbe spiegare il successo che hanno questi movimenti.
Bene, noi ringraziamo Fabrizio Biscontini anche stamani, le diamo appuntamento domani per una prossima riflessione. Grazie, buona giornata.
Grazie, a domani.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.